Diamo il buongiorno a Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Ciao Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Partiamo oggi dalla prima del Corriere della Sera. Stati Uniti, abolito il diritto all'aborto. La sentenza della Corte Suprema. Il presidente americano Biden dice: tragico errore, noi unici al mondo. E Trump esulta. Ritorno al 1973, il commento di Massimo Gaggi. La stampa, un titolo forte, devo dire, Davide: l'America che odia le donne.
Beh, sui giornali italiani, un po' anche su quelli europei in generale, vedo un diluvio di critica molto acritica. Nel senso che con la sentenza della Corte Suprema statunitense si può certo criticare, però magari uno deve prima sforzarsi di capirla e di capire come funziona. Allora, l'America odia le donne? Ma sapete, a parte che uno dei giudici che ha votato per questa sentenza è una donna, ma sono milioni le donne che hanno votato le componenti politiche negli Stati Uniti che sono contro l'aborto. Sono milioni le donne che hanno contribuito alle elezioni del presidente Trump, che ha nominato tre giudici costituzionali, tre giudici della Corte Suprema, che hanno tra l'altro contribuito a questa sentenza. Non è che essere donna o essere omosessuale o essere maschio comporta un modo di pensare. Questa è una roba, guardate, che c'è da indagarla la mente di chi, del politicamente corretto, che pensa una cosa simile. Secondo, tecnicamente le cose stanno in modo un po' diverso, nel senso che una sentenza del 1973 aveva imposto come diritto federale, e quindi prevalente sulla legislazione degli stati nazionali, perché gli Stati Uniti sono appunto una federazione, il diritto a praticare l'aborto. Poi ciascuno stato doveva regolarlo secondo le diverse condizioni e convinzioni. Non è cambiata la legge, è cambiata la sentenza, cioè così come lo hanno portato questo diritto una sentenza del 73, il medesimo organismo oggi rivede quella sentenza. Quindi non è che è centrata la politica, è stata una questione relativa alla Corte di Giustizia. Se la pensi diversamente, io per esempio la penso diversamente, ritengo che vada regolato, non cancellato, il diritto alla pratica dell'aborto. Beh, se la pensi diversamente devi batterti politicamente, non è che puoi pensare che ci sia sempre la Corte che ti viene a salvare. Perché la Corte ha cambiato opinione? Beh, ci sono diverse, naturalmente l'influenza politica, non c'è dubbio, e in quell'influenza politica ha giocato anche l'egoismo di alcuni democratici, perché inutile girarci attorno, quello è un organo politico, è molto diverso dalla nostra Corte Costituzionale, proprio come natura e anche come funzione. E quando si arriva alla soglia della fine della vita, e sei giudice della Corte Suprema, in qualche modo vicino al Partito Democratico, e c'è un presidente democratico, e tu non ti dimetti perché comunque la tua carica è a vita, questo è garantito dalla Costituzione, e poi cambia il presidente, e Trump ne ha nominati tre. Potevano pensarci un filino prima, non si sarebbero trovati in questa condizione. Quello che ha portato a rivedere questa sentenza nella sua motivazione culturale, perché c'ha una motivazione culturale, non è che tutti quelli che la pensano diversamente da me sono bestie che non ragionano, è il cosiddetto originalismo. Cioè, cosa c'è nella Costituzione? C'è scritto che si può abortire? È questo che ci hanno letto nel 1973? No, nel 1973 hanno letto che tra i diritti non nominati ritengono che si poteva inserire, si sarebbe dovuto inserire quello, e difatti l'hanno fatto un cappello federale. Oggi, rileggendo secondo questa corrente originalista, cioè dicendo: ma tu dove l'hai letto questa cosa? Non c'è scritto. E allora, se non c'è scritto, vuol dire che non ci può essere questa copertura federale. Vedete, è un po' più articolata la faccenda, e merita quindi che cosa? Un impegno culturale, un impegno politico, un impegno a spiegare perché secondo taluni è bene che sia regolato e secondo tal'altri invece è bene che venga completamente cancellato l'aborto. Ma farne una questione della serie l'America ha tradito, l'America va all'indietro, come se la storia, la cultura, il diritto avessero una linea di marcia. E se quella linea di marcia non è rispettata, allora è una macchina indietro. Ma chi ha stabilito qual è la linea di marcia? È l'opinione pubblica. Perché poi alla fine della faccenda, che cosa prevale negli Stati Uniti? Il voto popolare. È bello che prevalga sempre il voto popolare? Guardate che quello è il problema grosso. Perché, per esempio, il voto popolare deve sempre prevalere, ma nel rispetto dei diritti fondamentali e delle minoranze. Qualcuno si è convinto che il voto popolare vince comunque, e quel qualcuno sta anche dalle nostre parti e sbaglia.
Il gas, la questione russa e la dipendenza dell'Europa. Ripartiamo dalla prima del giornale. Flop dell'Unione Europea sul gas, nulla di fatto. Bruxelles non decide sull'energia. Il vertice di luglio rimandato a ottobre. Davide.
Sì, non è che ogni singola questione, ogni singola pagina di un dossier diventa decisivo per l'umanità e ne consegue che si fa flop oppure si vince, perché è un modo anche questo originale di ragionare. L'Italia in particolare aveva puntato per questo Consiglio Europeo su due cose. La prima è riconoscimento all'Ucraina di essere paese che attende di entrare nell'Unione Europea, è passato. E il tetto del gas, al prezzo del gas, che non è che non è passato, non è stato fissato il Consiglio straordinario per parlarne, giacché la Commissione dice noi dobbiamo approfondire questa materia. La materia è piuttosto complicata relativa a come funziona, cioè come funziona un tetto. Io credo che sarebbe giusto metterlo e credo che la proposta italiana abbia un senso. Capisco le obiezioni, perché qual è un tetto? Dice, scusi, io vorrei comprare questa zucchina, quanto costa? Un euro. È troppo, metto un tetto a 50 centesimi, congratulazioni, non le vendo la zucchina, se ne può andare. È finita la trasmissione. Qual è il punto? Il punto è che l'Europa, nel suo insieme, l'Unione Europea, è un grandioso acquirente di gas. E come esiste il potere del venditore che vuole darmi, che cerca di vendermi la zucchina, esiste il mio potere di acquirente di poter anche contrattare sul prezzo. La questione non riguarda i russi, perché i russi fra poco il gas potranno tranquillamente inalarlo direttamente dai pozzi, per quello che ci riguarda. Ieri il Presidente del Consiglio ha ricordato che la nostra dipendenza da quella fornitura è scesa al 25%, perché non è che il fatto che non avremo più bisogno neanche di una bombola di gas dalla Russia alla fine dell'anno prossimo significa che nel frattempo ce lo dobbiamo prendere tutto. Il 25% significa essere scesi del ben 15% in 2 mesi e mezzo, no? Un ottimo risultato. Se tutti assieme dicessimo agli altri fornitori di gas, perché i russi a un certo punto il gas se lo terranno tutto, agli altri fornitori di gas, guardate che noi ne compriamo tanto, ma siamo disposti a spendere fino a tot, è una sorta di accordo di non concorrenza fra acquirenti. Però le difficoltà tecniche, diciamo così, non sono tutt'altro che trascurabili, ed è a quello che ci si sta dedicando.
Allora, attenzione, attenzione, andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, stiamo per liberare Giacalone su un tema che sicuramente ci è sempre caro, anzi sempre caro mi fu il super bonus, parliamo del 110%, perché la Corte dei Conti l'ha bocciato. L'ha detto nella parifica del bilancio dello Stato, ha lanciato anche un nuovo allarme sulla lotta all'evasione fiscale, ma qui insomma parliamo di un evergreen che non morirà mai, e dice il super bonus è distorsivo. Davide.
Ah sì, perché... Quel super bonus che da tanta parte delle distorsioni e delle perdite fiscali il guardo esclude, per rimanere al tuo verso dell'ermo colle. Il punto qual è? Che la Corte dei Conti ha già detto una cosa che qui diciamo da prima che l'approvassero, tutta la genia dei bonus. E in particolare quello del 110%, che è stato un straordinario volano di truffe e di soldi buttati via, ma soprattutto la Corte dei Conti, questa è la parte più interessante, ha messo, ma alla fine sono stati dati i soldi a chi non ne ha bisogno. Questo è il punto, cioè i benefici sono andati a chi non ha bisogno, perché se, ovvio che tu sei un cittadino italiano, stavi tranquillamente vivendo nel tuo palazzo a Vito, non ci avevi nessuna intenzione di fare lavori particolari se non diciamo ristrutturare il tinello. C'è una legge che ti dà 110% della spesa di rifare la facciata, e tu la fai, è un tuo diritto, non è che mica. Peccato che eri ricco prima e ti hanno dato il contributo per rifare la facciata del palazzo a Vito, il tutto con una enorme dispersione di gettito fiscale. Perché? Perché magari avresti dovuto pagare le tasse e dici no, c'ho il credito perché ho fatto la facciata. Questo la Corte dei Conti ieri l'ho messo giù con i numeri, diciamo che noi l'avevamo visto già diciamo in prosa, ma come abbiamo dimostrato all'inizio di questo tema, anche inversi.
Allora, pagina 29 di Repubblica, si torna a parlare delle proteste dei tassisti. Concorrenza, è previsto uno sciopero il 5 e 6 luglio, esattamente Davide, nel momento in cui le persone vanno in vacanza e probabilmente no, avranno dei disagi senza trovare i taxi.
Sì, questa settimana per la verità c'è già stato uno sciopero dei tassisti in violazione di tutte le regole che regolano lo sciopero. E questo nostro paese vale per questo tema, ma vale per tante altre cose. Le regole, se le fai, poi devi farle rispettare e poi devi sanzionare chi le viola, perché sono state veramente lasciate le città, Roma è stata lasciata nel caos. Perché è passata, perché si votava in Parlamento la legge sulla concorrenza e i tassisti, o meglio alcune associazioni di tassisti, hanno tutto il diritto di essere contrari, ci mancherebbe altro, però no, non hanno il diritto di bloccare le città, non ce l'hanno loro, non ce l'hanno nessuno, non ce l'hanno gli svalvolati che si mettono a fermare il raccordo anulare, non esiste questo diritto. Detto ciò, adesso diciamo, convocano lo sciopero. Qual è il problema? Il problema è la concorrenza. La concorrenza, loro dicono, di altri soggetti, tra cui i noleggi con conducenti, Uber. Ma il problema qual è? Il problema è che in realtà le licenze da taxisti in Italia sono troppo poche. E quello che è rimasto incancrenito, e lì hanno ragione molti tassisti, come hanno ragione molti gestori di stabilimenti balneari, è che loro non hanno mai, alcuni di loro, chiedo scusa, non hanno mai avuto la licenza dal comune, perché a un certo punto i comuni li hanno fermati perché le associazioni dei tassisti erano contrari a rilasciare le licenze. Meno licenze ci sono in circolazione, più persone non troveranno il taxi, ma tutti i taxi saranno occupati, perché tanto è vero che non lo trovano. Quindi meno licenze ci sono, più è assicurato il mio livello di lavoro. Solo che non rilasciando le licenze, poi a un certo punto mi stufo di fare il tassista, lo faccio a una certa età, e allora cosa? La vendo. O cosa faccio? Faccio guidare la macchina a un altro, così come vendo la licenza per lo stabilimento balneare. Ma questa non è la dimostrazione che tu hai investito dei soldi e stai subendo un danno, è la dimostrazione che l'assenza di rispetto della norma ha creato un ulteriore non rispetto della norma, che ti ha portato a pagare quello che non avresti dovuto pagare, e adesso vuoi essere risarcito? Qui si può sanare questa condizione, trovare dei modi per uscirne gradualmente, ma no, non si può continuare così, perché è indegno. E guardate che, siccome li prendo i taxi, tutti i tassisti che sanno di che stanno parlando sono d'accordo, le associazioni sono contrarie.
C'è un altro argomento di stretta attualità di queste settimane, di questi giorni: i numeri del Covid che tornano a crescere. Siamo sulla prima della Repubblica, Speranza, i contagi stanno crescendo, al chiuso meglio avere la mascherina. E poi l'intervento di Roberto Burioni, Covid, come nasce l'ondata estiva.
Oh, visto oggi c'è anche un'intervista al professor Bassetti, e non li nomino tutti, però
a volte ritornano
sempre meglio della guerra in Ucraina, voglio dire, però insomma, se ce lo possiamo risparmiare. Vedo anche che è già ripreso la cosa dicendo no, ma questa versione qui non fa male, non è tanto, sì, allora qualsiasi cosa, guardate, fosse anche un'unghia incarnita, se fosse possibile evitarlo, sono favorevole. Il tema è, non lo sappiamo, perché è inutile che ci vada. Abbiamo già visto questo film due volte, non è che qualcuno c'ha la verità rivelata in tasca. Una cosa è sicura, che non prenderlo è meglio. Poi c'è un'altra cosa che è sicura, che la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata, però il tempo passa, non è che il vaccino è eterno, e comunque ci sono molti che sono stati contagiati e sono guariti, quindi l'universo è diverso dal passato. Detto ciò, vedo che anche entrando in posti pubblici oppure andando in aeroporti, uno dice ma qui è obbligatoria la mascherina. Ma che te frega se è obbligatoria la mascherina? Mettila, nel senso che, voglio dire, il Covid eventualmente lo prendi tu, non è che lo prendono, non è una decisione collettiva. La precauzione personale serve per evitare l'obbligazione successiva. Io preferisco di gran lunga la precauzione all'obbligazione.
Allora, cambiamo ancora argomento, Davide, perché un'altra notizia che abbiamo raccontato ieri pomeriggio ci porta a Trento perché è stata fermata una coppia di origine kosovara, una coppia di ventenni, giovani nati in Italia ma di origine kosovara, che progettavano, almeno sembra progettassero, un attacco. Arrestati, sono a pagina 20 della Repubblica, arrestati mentre progettavano un attacco, il pericolo jihadista che viene dall'Italia. Sono nati appunto nel nostro paese, erano intrigati, lui è chimico e fabbricava ordigni e poi c'è il legame con i terroristi dei Balcani. Secondo gli inquirenti progettavano un attentato in Italia per poi partire per l'Africa con l'obiettivo, ripeto, una coppia di ventenni, con l'obiettivo di unirsi ai militanti dello Stato Islamico. Pare che si fossero radicalizzati attraverso i canali Telegram dell'ISIS.
Esatto, e questo è un fenomeno che deve lasciar pensare, perché noi molto spesso parliamo dell'immigrazione utilizzando questo termine che tra l'altro trovo sgradevolissimo, integrazione, non integrazione, ma in realtà si tratta di assimilazione o meno ai costumi e ovviamente alle norme del paese che ospita, in questo caso il nostro. Però questi due di fatto, diciamo così, erano integrati, tra virgolette. Sono nati in Italia, quindi su di loro ha esercitato un fascino questa idea dell'identità originaria. Probabilmente i loro genitori gli faceva schifo anche solo pensarci all'ipotesi che l'identità originaria loro ci fosse il fondamentalismo islamico, perché forse l'avevano anche conosciuto. Loro no, loro hanno solamente conosciuto l'avversità al mondo in cui si trovano, al mondo in cui vivono. È un fatto culturale che ovviamente dobbiamo affrontare anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma è una cosa di cui non ci libereremo così in fretta, perché tanto se anche ci dovessimo liberare di questo aspetto, ne sorgerà subito uno simile, perché è parte del rifiuto del mondo. Se consentita l'autocitazione, è proprio questo, anche se Allah non vuole, il tema. Proprio i figli del nostro mondo che si radicalizzano, perché quelli che vengono da fuori si chiamano terroristi, ma è una cosa diversa.
Allora Davide, ci salutiamo con questo tema ulteriore, perché domani ci sono le urne aperte per il secondo turno delle amministrative con i comuni che sono andati al ballottaggio. Dalle pagine interne del Messaggero di oggi, centrosinistra avanti in 8 città su 13, ma decide tutto Verona.
Decide tutto Verona. E il tema è questo: il risultato del primo turno ce lo siamo dimenticati già adesso e deve farsi il secondo turno. Il risultato del secondo turno ce lo dimenticheremo, ma se proprio se ci va tanto, ci va martedì. Perché sono elezioni amministrative e come tale vanno considerate. Per il resto è evidente che l'unica cosa che queste due settimane tra le elezioni e le rescissioni eccetera ci consegnano è che non c'è un polo che possa definirsi omogeneo da nessuna parte, a nord, a sud, a est, a ovest, a destra, a sinistra, sopra, sotto, non c'è. È una sorta di finzione, e nella finzione vedo che però ci sono alcuni. Leggo oggi di un parlamentare del Movimento 5 Stelle che detiene al momento il record perché è già passato da 5 partiti politici. Credo che abbia ancora delle possibilità di esplorazione, gli auguriamo di continuarle, auguriamo a tutti noi che a un certo punto però lo si mandi a esplorare qualcosa di più avventuroso, diciamo la giungla, la steppa, i ghiacciai.
Uno deve provarli tutti per vedere dove è più
comodo. Il famoso mandato esplorativo, ragazzi, l'avete sempre malinterpretato voi.
Brava.
Grazie Davide, ci sentiamo domani come detto con l'ultima puntata dell'Indignato Speciale, buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Max Biaggi, inviato speciale di RTL 102.5, parliamo di MotoGP, parliamo appunto della gara di domani in Olanda. Buongiorno Max.
Allora, ok Max, bene. Allora ti sentiamo male, quindi adesso vediamo di sistemare il collegamento. Stavamo raccontando delle qualifiche, facciamo una prova, ancora una sì. Volta Pecco Bagnaia davanti a
Senti.
Tutti.
Sì, io ci sono.
Sì, un po' meglio.
Ah ok, vuoi che mi sposto?
Proviamo, se hai un posto meno rumoroso, sì, se no cominciamo e poi magari ci interrompiamo.
Allora, ecco qua, sente un po' meglio? Meglio, dai.
Vai.
Guarda che sole allora. Per gli amici della radiovisione, scusate, che cielo fantastico, c'è anche una scia chimica proprio sopra la testa di Biaggi.
Allora, c'è da dire che questa è la giornata che tutti aspettavano, ieri infatti è stata condizionata dal maltempo, pioggia, sprazzi e ovviamente parecchi piloti non hanno rischiato più di tanto perché aspettavano questa giornata la più importante. Dunque davanti a tutti c'è Bagnaia, abbiamo visto che è consistente sia sul passo gara sia sul giro secco, seconda posizione era Aleša Spargarol, ma il suo giro è stato cancellato per un possibile reclamo, perché in effetti aveva uno spoiler sotto la pancia della carena che non avrebbe dovuto avere. Ecco, questo è stato penalizzato dalla Federazione Internazionale e ha cancellato tutti i tempi fatti nell'FP2. Comunque, diciamo che nella top 10 c'è anche un'altra Aprilia, quella di Vinales, e comunque diciamo il pilota ancora più in forma rimane Spargarol, che rimane attaccato a Pecco Bagnaia e in ogni condizione sembra anche più veloce.
Senti, che tipo di circuito è? E poi anche le condizioni meteo che possono influire o meno sulla gara?
Purtroppo il meteo è incerto, adesso c'è un sole pazzesco, ma dicono che arriverà la pioggia sì, domani la stessa cosa. Comunque i piloti dovranno essere pronti per ogni evenienza. Hanno usato gomme da bagnato, oggi useranno gomme da asciutto, gomme slick, però è una gara, ecco, in Olanda è sempre caratterizzata dal maltempo, vedremo come sarà domani.
Tra l'altro, Max, in apertura parlavamo di altra, insomma, ottima prestazione di Bagnaia, per tornarci velocemente, in realtà poi con la caduta in Germania, non lo so, c'era un po' di nervosismo, è stato tutto quanto smaltito oppure bisogna recuperare? Perché poi abbiamo visto immagini, insomma, giustamente, di un Pecco abbastanza provato.
Che è abbastanza normale, alla fine sono piloti ma rimangono atleti, e l'atleta in ogni sport è abituato a mettersi alle spalle anche la brutta prestazione. La fortuna è che, ecco, la cosa bella è che si corre dopo la Germania direttamente la settimana dopo, ecco, quando aspetti più di una settimana, due, magari poi ti monta il malessere, comunque anche la voglia di non potersi rimetterla tutta e provare a riscattarti. Qui avrà una grande possibilità.
Allora, Max Racing Team, come vanno le cose? Cosa ti aspetti?
Diciamo che quando c'è questo tipo di tempo incerto, un po' bagnato, un po' no, noi non è che abbiamo dei fulmini di guerra, ci sono trattenuti i piloti che aspettavano anche loro questa giornata di sole. Uno è decimo, l'altro è quindicesimo, però si aspettano di far bene perché questo circuito piace molto a loro, la moto va bene, dunque aspettiamo delle belle prove.
E il recupero di Sasaki come procede invece? Cioè è completo, immaginiamo, insomma, sia graduale?
Secondo me ormai è vicino all'80%. Dopo la gara della Germania ha sofferto molto il lunedì, però arrivare oggi a sabato è molto migliorato. Lui si sente fiducioso.
Incrociamo le dita per il Max Racing Team. Oggi pomeriggio alle 14 le qualifiche della MotoGP e domani la gara. Che c'è?
Scusa Max, no, perché all'inizio non ci sentivi bene perché il collegamento non ci aiutava, ma ti volevamo chiedere se hai già un tormentone preferito, perché stavamo invitando i nostri ascoltatori a votare su rtl.it in vista di Powerhits estate. C'è qualcosa che, ne so, ti frulla nella testa?
La canzone che avete appena trasmesso, quella lì praticamente non frulla solo nella mia testa, ma la sento sempre dovunque vado.
È vero.
Quella che avete appena
Fedez.
Trasmesso. Esatto.
Più che sì, questa, vero?
No, noto anche delle certe spiccata, come dire,
una propensione canora, Max.
Canora non male, devo dire.
Capisci?
Devo dire
che le note alte le prendo bene io, sono brava.
E tutto il resto che è il problema. Max,
ciao Max.
In bocca al lupo e ci sentiamo domani per gli aggiornamenti.
A domani, ciao ragazzi. Ciao.
E adesso dobbiamo volare negli Stati Uniti per occuparci di una questione che avete sentito nei notiziari, abbiamo parlato in rassegna stampa, l'aborto che non è più diritto costituzionale in America, il presidente americano Biden che parla di un tragico errore dopo che, come vi stiamo raccontando ieri, i giudici americani hanno annullato quella storica sentenza che ha di fatto garantito il diritto all'interruzione di gravidanza nei vari stati. Ne parliamo con Valerio De Gioia, magistrato, che si è appena collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno dottore, intanto grazie per averci raggiunto questa mattina. Allora, commentiamo intanto quanto successo. Gli Stati Uniti sappiamo che, insomma, hanno una legislazione diversa dalla nostra e il funzionamento della Corte Suprema americana è molto diverso da quello della nostra, è così?
Sì, nei fatti questa Corte Suprema, che è la magistratura più alta a livello federale, corrisponde più o meno alla nostra Corte Costituzionale. Il problema non è tanto il meccanismo del funzionamento, è quello della composizione, cioè i membri della Corte Suprema rispondono fondamentalmente a delle ragioni di natura politica, quindi se si forma una maggioranza indirizzata politicamente verso un certo risultato, quella Corte Suprema non fa come la nostra, che invece ha una composizione mista e diversa, rispettosa poi delle norme, ma tende ad adottare soluzioni che nel nostro paese, per esempio, competono soltanto al Parlamento.
Ecco, giusto per chiarire, dottor De Gioia, perché poi è facile fare i titoli ad effetto ed indignarsi, accendersi facilmente. Quella sentenza di ieri non ha abolito il diritto all'aborto, ma ha, diciamo così, rimesso ad ogni singolo Stato la decisione. Alcuni Stati, se non ricordo male, il Texas e il Missouri, hanno deciso di vietare l'aborto. Lo Stato di New York invece ha detto: noi siamo disponibili, qui siete le benvenute, riferendosi alle donne che hanno intenzione di interrompere una gravidanza. È corretto?
È corretto, è un chiarimento importante, è giusto. Sostanzialmente è stata eliminata una sentenza del 1973 che vietava ai singoli stati l'adozione di restrizioni o di divieti sulla libertà di interrompere volontariamente la gravidanza. Questo ha portato nei fatti ad alcuni stati che hanno immediatamente introdotto norme che oggi rendono illegale l'aborto, altri che hanno rispolverato i cosiddetti divieti dormienti, cioè quei divieti che erano paralizzati per effetto della legge del 73, altri stati come quello di New York, nel quale sarà sempre consentito esercitare questo diritto fondamentale delle donne. Il problema adesso saranno gli spostamenti, perché verosimilmente le donne di altri stati dovranno, per poter accedere all'aborto, spostarsi in stati in cui questo è consentito.
Ecco, c'è una chiave di lettura, sono tante per la verità le chiavi di lettura di fronte a questa notizia. Una ce la ricorda oggi Emma Bonino, come sapete da radicale fu protagonista nel nostro paese di quel referendum sull'aborto che lo rese di fatto legale nel nostro paese. Cioè c'è un tema di diritti che vanno difesi ogni giorno e che forse De Gioia molto spesso diamo per scontati, ce ne accorgiamo di fronte a notizie come queste che magari non ci riguardano perché stiamo parlando degli Stati Uniti, però ci portano a interrogarci su questi diritti.
Beh, questo sì porta a una riflessione importante. Noi ormai siamo talmente abituati, visto che la normativa italiana è quella del 1978, la numero 194, e lo riteniamo un approdo, questo riconoscimento di un diritto fondamentale che si lega alla libertà di procreazione cosciente e responsabile, che poi sentiamo notizie come quelle americane, no? Questo stato paladino delle libertà che invece fa un passo indietro di oltre 50 anni. Quindi noi dobbiamo essere contenti da questo punto di vista che il nostro paese in qualche misura consente e riconosce queste libertà fondamentali, peraltro in linea con le indicazioni dei diritti umani internazionali.
E tra l'altro, l'ultima domanda, dottore, prima di salutarci, ci sono comunque parti del mondo in cui la questione non è nemmeno stata mai in discussione, quindi noi parliamo di, lei ha parlato di marcia indietro negli Stati Uniti a fronte di tanti altri paesi che questo tema non se lo sono neanche mai posto.
Sì, sì, è così, è così. Ci sono paesi che hanno legislazioni arretrate, non perché questo vuole la popolazione, ma perché ci sono scelte talvolta di natura politica che vengono imposte al consociato, al cittadino.
Paesi in cui l'aborto è totalmente illegale, non è assolutamente possibile, pare anche in alcuni casi estremi, neanche con alcuni, diciamo così, problemi medici, è assolutamente fuori discussione. Grazie al nostro ospite Valerio De Gioia, magistrato, che ci ha aiutato un po' a capire questa vicenda che sicuramente animerà la discussione anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie dottor De Gioia, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Allora, è venuto a trovarci in studio, ci fa molto piacere, Antimo Caputo, amministratore delegato di Molino Caputo di Napoli. Come sapete è un'azienda, insomma, leader nella produzione di farine, che parte da Napoli ma va ben oltre, farine destinate alla produzione poi di prodotti lievitati e di pasticceria. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo in collegamento da Milano Barbara Sala, in collegamento da Roma Luigi Santarelli, colleghi di Non Stop News. Io vorrei partire, siccome mi interessa molto il suo punto di vista su questa cosiddetta guerra del grano, no? Alla quale abbiamo assistito, alla quale abbiamo... una guerra che abbiamo raccontato, no? La guerra nella guerra, da quando Putin
ha invaso l'Ucraina. Come avete vissuto questi mesi di conflitto?
Allora, prima di tutto c'è da dire una verità. Siamo in un momento storico in cui, dopo gli anni di Covid, comunque dopo 10 anni di prezzi molto bassi del grano, abbiamo gli stock ai minimi storici, quindi ovviamente il prezzo del grano era già abbastanza in salita, era già abbastanza cresciuto, c'era comunque una forte tensione sul mercato. Il problema è che quando c'è tensione sul mercato c'è un evento chiaramente di un'importanza come quello della guerra e diventa, voglio dire, che amplifica tutti i processi, è stata un'esplosione violenta. Noi in Italia non importiamo grano né dall'Ucraina, o meglio pochissimo, e dalla Russia, quindi non sono mercati a cui noi ci approvvigioniamo, però di fatto il mercato del grano tenero è un mercato internazionale, quindi è un po' come il principio dei vasi comunicanti: se tu levi quello che è più o meno il 30% del prodotto nel mercato internazionale, capite bene che ha fatto esplodere completamente i prezzi. Sì. E non solo, il problema poi si è aggiunto la logistica, perché oggi sul Black Sea, quindi sul Mar Nero, dove sono i porti sulle quali vanno a caricare Ucraina e Russia come origini, inevitabilmente non c'è, molto difficile, abbiamo letto un po' su tutti i giornali, quindi oggi è un pochettino più chiaro. Voi immaginate che dal 24 febbraio fino ad oggi levare il Black Sea come fornitore di grano è stato veramente un impatto estremamente forte.
Sì.
Abbiamo vissuto dei prezzi veramente folli, devo dire, anche se da un altro punto di vista dobbiamo un attimino abituarci a questi prezzi più alti, perché noi dobbiamo vivere in un'agricoltura sostenibile, perché la guerra ha messo a nudo delle debolezze, ha messo a nudo delle difficoltà del nostro sistema strutturale. Nonostante l'Europa sia uno dei più grandi produttori mondiali del mondo, ma in termini quantitativi davvero importanti, diciamo, si è vista un po' la nostra debolezza. Quindi noi dobbiamo credere in un'agricoltura sostenibile economicamente e poi a livello ambientale, quindi un'agricoltura che deve avere remunerazione nel proprio lavoro. Quindi questa guerra ha messo a nudo, ma io ne vedo anche degli effetti positivi, per cui oggi gli agricoltori sono stimolati a coltivare bene. Quindi ci dobbiamo abituare che il cibo per noi, l'agricoltura, i prodotti semplici che vengono da terra devono essere remunerati. Erano troppo probabilmente bassi primi, quindi la guerra è stata un'esplosione, ma di fatto su dei fondamentali reali.
E tra l'altro, Caputo, un'esplosione in un periodo in cui aziende come la sua, siamo a San Giovanni a Teduccio, ma in generale del settore, si stavano appena riprendendo dalla botta, e quella l'abbiamo sentita tutti, tutte le aziende, del coronavirus. Cioè, riusciremo mai a tornare, o almeno quanto ci metteremo, questa è la speranza, a tornare ai livelli pre-pandemia?
Eh sì, perfetto. Diciamo, dopo 2 anni di pandemia, avere questa guerra per noi aziende è stata veramente un colpo importante, perché ha messo in difficoltà tutta la nostra struttura, diciamo, delle forniture, ma anche poi della vendita a valle, anche perché i trasporti sono impazziti. Parlavamo prima dell'esportazione dei prodotti italiani. Noi un contenitore fino a 2 anni fa lo pagavamo per New York $2,000, oggi lo stesso contenitore carico di farina viene a costare $8,500, quindi voglio dire, la guerra ha creato degli impatti estremamente forti dopo 2 anni di Covid, quindi si sta lavorando moltissimo sotto questo aspetto per cercare di superare questi gap che abbiamo, ma ovviamente io penso sia sempre tutta una grande sfida che noi dobbiamo superare, imprenditori, noi di Sistema Italia, noi che siamo qua a lavorare un po' tutti i giorni, quindi cerco di vederne i lati positivi, e dobbiamo rafforzare molto i Made in Italy, rafforzare le coltivazioni italiane, europee in generale, rafforzare i nostri marchi e poter andare forte all'estero e spiegare talmente tanto la differenza che si ha voglia di comprare prodotti italiani.
Beh, voi in questo, insomma, siete all'estero, portate in giro il nome dell'Italia e lo fate anche molto bene. Dottor Caputo, io però devo voltare pagina, perché stavamo parlando prima del Covid e lei, lo sa, glielo dico io, ha davanti una donna che aveva in casa tanta farina ma non aveva lievito. Quindi ecco, eventualmente organizzatevi per il prossimo lockdown.
Si ricorda quel periodo?
Settore.
Mamma mia.
Gli scaffali vuoti.
Noi diciamo, per fortuna abbiamo anche a farlo apposta 3 anni fa, lanciato il nostro lievito secco. Quindi io ero tipo, diciamo, tornare da casa mia, perché io lavoravo quotidianamente per servire chiaramente il mercato, tornando a casa facevo le consegne a tutti i miei amici di lievito come se fosse, diciamo, merce pregiatissima.
A saperlo,
la prossima volta.
Esatto, io mi segno il suo numero, nel caso io la chiamo direttamente. Però io ho guardato, voi avete una quantità di farine incredibili, e quando si va al supermercato o si fa un ordine per avere un tipo di farina pregiata come la vostra, cosa dobbiamo comprare? Perché leggo classica, cuoco, pasticceria, semola, integrale, oro super, Manitoba oro tipo 1, pasta fresca e gnocchi. Ora, visto che stiamo in tema pizza, per fare la pizza in casa, che farina consiglia?
Allora, prima di tutto leggete le etichette, comprate farina che sia farina di grano tenero semplice tipo 00. Poi vedete, la farina migliore non esiste, esiste la farina giusta a seconda dell'utilizzo che noi dobbiamo realizzare. Quindi se realizziamo una pizza ci vuole una farina da un glutine elastico e resistente, poter fare una buona lievitazione, quindi 8 ore, 10 ore, quindi una maturazione dell'impasto che lo rende leggero, e poi una bella estensibilità quando noi andiamo a toccare la maglia glutinica. Cosa diversa se andiamo in pasticceria, dobbiamo fare una torta o ancora dobbiamo fare un pezzo di pane. Quindi io dico a tutti quanti, vedete che cosa dovete realizzare. Quando avete in mente la ricetta, lì poi individuate il prodotto ideale di farina, insomma. E dico sempre prodotto naturale, come il nostro, preferibilmente a macinazione lenta, quindi leggete le etichette.
Insomma, informarsi su quella che è la farina maggiormente indicata in base all'utilizzo. Antimo Caputo, amministratore delegato del Molino Caputo di Napoli, è stato un piacere averla in diretta con noi dagli studi di Napoli sul lungomare Caracciolo. Le auguriamo buon lavoro e buona
estate. Grazie a tutti, ciao, buona giornata a tutti.
E allora abbracci in questo sabato mattina a tutte le partite IVA. Io ne vedo almeno una di fronte a me, perché ovviamente sono alle prese, come sempre nel mese di giugno, con il pagamento delle tasse, mi stanno facendo dei gestacci. E poi c'è tutta la questione del bonus di 200 euro che verrà erogato a luglio, e noi ci facciamo aiutare dal tributarista Francesco Giuliani, che è già collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, è vero, cattive notizie per chi deve di nuovo pagare le tasse, ma buone, se vogliamo, dal punto di vista della flat tax per gli autonomi.
Beh, si tratta comunque di una misura assolutamente transitoria, che deve essere transitoria, perché è una misura che non può entrare a regime in un sistema fiscale civile, per motivi che sono stati detti, io stesso sono anni che lo dico. C'è un principio di progressività della Costituzione che la flat tax non rispetta, c'è un principio di uguaglianza della Costituzione che la flat tax non rispetta, perché si applica agli autonomi mentre i lavoratori dipendenti continuano a pagare importi superiori a parità di reddito. Quindi è chiaro, buone notizie, ma ci auguriamo per la civiltà del nostro sistema tributario che sia un sistema che poi, quello della flat tax, che vada scomparendo nel tempo, sostituito da un sistema tributario più equo.
Sì, ecco, dottore, buongiorno. Stiamo leggendo in questi giorni del bonus di 200 euro per tutti. Può spiegarci come funziona? Può darci qualche notizia in più?
Ma guardi, tutte queste misure sono misure che tendono in qualche modo a rilanciare l'economia dopo periodi di crisi dovuti al Covid e adesso alla guerra. Quindi va benissimo che, ed è anche giusto e quasi doveroso, che un governo si preoccupi di sostenere l'economia, in questo modo anche la spesa. Però, ripeto, anche queste sono tutte misure che hanno un respiro corto, cioè si tratta di misure che poi in qualche modo dovranno fare i conti con un sistema tributario che sia equilibrato, sia equo, cosa che al momento non è.
Tra i tanti argomenti sul tavolo ce n'è uno, peccato che non ci sia Giacalone collegato con noi, ma sicuramente ci starà seguendo, la riforma del catasto, di cui ogni tanto parliamo, ma di cui quelli come me capiscono veramente poco. Dottor Giuliani, la prego, mi spieghi, ci spieghi che cos'è e perché in qualche modo ci riguarda, se in positivo o in negativo.
Guardi, la riforma del catasto secondo me è oggetto di un equivoco di fondo colossale. Cioè, la riforma del catasto è una cosa dovuta perché abbiamo un catasto che non si riordina da decenni, e con una situazione immobiliare disastrosa. Hanno fatto rilevazioni aeree, quindi abbiamo una fotografia reale che non corrisponde a quella catastale. Cioè, oltre 1 milione di immobili che manca l'appello, che non sono censiti in catasto. Ci sono 2 milioni di immobili che non sono dichiarati, e ci sono quasi 4 milioni di immobili dei quali non si sa nulla. Quindi riordinare il catasto vuol dire innanzitutto dare un volto, come posso dire, a questi immobili, e o riqualificarli nel caso in cui siano classificati male. Che poi ci possa essere un risvolto fiscale, questo ha formato oggetto di un grandissimo dibattito, in particolare rispetto al governo Draghi. Una riforma del catasto richiede anni, almeno 5 secondo me, tra i 3 e i 5 anni, per cui pensare che un governo oggi possa impegnarsi a non tassare di più gli immobili è una cosa assolutamente più che altro inutile, perché questo governo non potrà mai fare i conti con eventuali aumenti di imposte. E poi bisogna dire anche un'altra cosa, che non si tratta solo di aumentarle, ma anche di diminuirle in alcuni casi, in molti casi, perché ci sono molti immobili che sono censiti con delle categorie superiori al loro valore reale, e quindi i proprietari, da una riforma del catasto che in questo caso, prevedendo un riordino e un dare il vero volto alla vera qualificazione ai propri immobili, pagherebbero di meno e non di più.
E si arriva tra l'altro a quella situazione assolutamente paradossale per cui si fa un rogito da un notaio, si acquista un appartamento in maniera regolare per un edificio che poi si scopre non esistere ufficialmente. E questo insomma è ancora un tema su cui bisogna lavorare parecchio, ed è stato chiaro il nostro ospite, il dottor Francesco Giuliani, tributarista, a fare un po' di chiarezza su una questione che è molto confusa e che lo sarà sicuramente ancora, ma torneremo a parlarne. Dottore, grazie, intanto buon weekend e buona estate.
Grazie a voi, arrivederci.
Barbara Luigi, guardate chi vi ho portato.
Barbara, buongiorno.
Buongiorno.
Ma mica è venuta sola, guardate in radiovisione che cosa ha portato. Calde, calde, calde.
Direttamente.
Questa è la riccia, eh?
Sì, è questa,
vero,
è la riccia.
Sfogliatella.
Sì, 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 questa è la riccia. Sfogliatelle calde per Enrico e per Nello.
Grazie. Le visti un po' sciupate, Barbara, in effetti, o no?
Sì, però l'avrei voluti dare anche a voi, diciamo che... Barbara, col cuore te la do.
Surgelala, si può surgelare, che poi me la porti.
Non bestemmiare.
No.
Non torniamo più comunque da Napoli, ve lo diciamo, perché stiamo troppo bene. Invece torniamo domani mattina, sempre in diretta da qui, Lungomare Caracciolo, a partire dalle 6. Ciao a tutti, buona giornata.
Grazie ai nostri registi, il nostro Pinus torna domani.
Ciao.